Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Prima puntata.
Ecco il suo caffè, signor Augusto.
Grazie. È mai stata a Basilea?
Mai.
Allora chiudiamo qui.
Perché?
Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
Tutto. I miracoli sono la droga della ragione, che dal canto suo è l'unica luce in grado di rischiarare la nostra vita, la fiaccola che deve precederci nel cammino dalla culla al sepolcro. Com'è spedito il suo passo, signorina Ketty? Complimenti, come fa? Semplice, uso la pila della ragione. Mi dia retta, non c'è altra scelta, specie alla sua età.
Che poi anche la sua, signor Augusto.
Anche la mia, sì.
E perché non beve il suo caffè, signor Augusto?
Grazie agli Emirati Uniti, ancora una volta abbiamo soddisfatto il nostro vizietto serale.
No, si sbaglia, è dal Brasile che viene quella miscela.
So quel che dico, sono gli Emirati i nostri maggiori fornitori di petrolio.
E il tipo più caro, sa? Io tratto bene i miei ospiti. E poi cosa vuole da me? Le avevo proposto una tisana. Un infuso è più indicato la sera, alla sua età.
Che poi anche la sua, signorina Ketty.
Anche la mia, sì. Il caffè, infatti, io non l'ho preso.
Gli avvelenatori si guardano bene dall'assaggiare i propri intrugli.
Oh, insomma, la sua ironia non mi sfiora neppure. Caro il mio ambasciatore, è brezza che soffia mille miglia dalla mia persona.
Sarà. Ma intanto quell'altro suo cliente, il capitano, se l'è filata con il pretesto di un breve soggiorno al paese d'origine.
Non è vero.
3 anni sono un breve soggiorno.
Lei mente. E questo è indegno per un uomo del suo rango.
E non è così? Capitano! Capitano, venga qui a smentirmi! Capitano Volpi, esca fuori! La signorina Ketty ha pronto per lei uno dei suoi inimitabili caffè!
Ma che ho fatto di male, signore Dio, per meritarmi un simile pensionante?
Su, non abbia paura!
Lei doveva fare l'attore, non il diplomatico.
Un valoroso del suo stampo!
L'attore, il pagliaccio ha...
Come vede, ho ragione io, si è dato alla fuga.
Ma mi ha scritto, sì, una lettera piena di L.
Di L? Ha imparato il cinese?
L, plurale di L.
Ah.
Mia cara signora, ella comprenderà le mie esigenze. Ella sarà tanto gentile da restituirmi gli effetti personali da me lasciare.
Nella mia precipitosa ritirata.
Lui sì che era un gentiluomo. Mi adorava.
Ma davvero? Interessante.
Nutriva per me un sentimento di pura venerazione.
Santa Ketty, capisco. Strano però che in 2 mesi di frequentazione pronuba in questa sontuosa dimora non me ne sia mai accorto.
Silenziosamente mi adorava.
Sindrome di Stoccolma si chiama.
Che cosa?
L'attaccamento morboso della vittima al suo carnefice. No. Ha avuto paura, per questo se n'è andato, ma non del suo caffè.
E di che cosa allora? Parli.
Di quello che stanno facendo là fuori.
Di quei 4 trabiccoli? Ma non sia ridicolo.
Trabiccoli? Macchine da guerra e puntate contro di noi.
Oh, una psicosi la sua, si faccia curare finché in tempo.
Una semplice risistemazione del quartiere. Soltanto la sua dabbenaggine ha potuto abboccare.
E la lettera dei tecnici del comune? Gliel'ho mostrata, no?
Sì.
In previsione della nuova tangenziale.
Glieli raccomando quei tipi lì. Ce n'è uno in particolare, una specie di orango arroccato sulla sua torretta.
Ma perché lei pensa che abbiano secondi fini? Avanti, parli.
Se lo sapessi. Ma ho come il presentimento che un giorno o l'altro... Del resto, non hanno fatto così con lo stabile di fronte? Raderanno al suolo anche noi.
Una villetta... Che fastidio può dare?
La guerra è guerra e ahimè glielo dice un diplomatico.
Allora se ne vada, ecco, no, anche lei, se ne vada.
Dunque se n'è andato, il capitano, avevo ragione io.
E subito, non un minuto di più.
No, ecco. Domani magari, si è fatto tardi.
No, non un minuto di più, ma... ho detto, vada.
No, si calmi, avanti. Io scherzavo, lo sa bene, no?
Se non sopporta più il mio caffè,
no,
abbia il coraggio di farsi la valigia, infilare quella porta e sparire.
Lasciandole 6 mesi pagati, le piacerebbe, eh?
Un uomo di principi così fa.
Un uomo di principi non lo sono mai stato. E poi...
E poi
non è soltanto il caffè che non sopporto di lei.
E che altro? Sentiamo.
Vuole un elenco? Bene, il caffè è stato detto. 2, gli stracci su cui bisogna pattinare ogni lunedì mattina.
Io do la cera ai pavimenti e...
D'accordo, ma perché glieli devo lucidare io con i miei passi? 3, quella sua spaventosa carta igienica a fiorellini rossi.
No.
Sembrano tracce di sangue. Ogni volta che ne faccio uso non capisco dove finisce l'opera del creativo di turno e dove comincia quella delle mie emozioni. Orroidi, 4. La speciale attenzione che dedica a quella credenza.
Cosa? La credenza?
Sì, un'attenzione religiosa, direi, al limite dell'idolatria. Ma cosa rappresenta per lei? Un luogo di culto? Un altare?
Un ricordo di famiglia? Tutto qui? Vuole un buon sigaro dopo il caffè?
Sarà. Ma a parer mio...
E lei aveva cominciato a raccontare di uno dei suoi tanti viaggi, mi pare. Era partito come un treno e... Peccato.
Lei non mi deragli e io continuerò la mia corsa. Dove ero rimasta?
A Basilea.
Ah.
Lei, signor Augusto, mi ha chiesto se ci sono mai stata. E io le ho risposto di no.
Bene. Vede, mia cara signorina Ketty, chi non è mai stato a Basilea... Non può intendere appieno quello che dico. Sì, tutte le città di fiume in qualche modo si rassomigliano. Questo elemento fluido che le attraversa, questa sorta di autostrada liquida, e ogni via dà l'impressione di volerti condurre là sul lungo fiume. A Basilea, no. La città fa di tutto per dissuaderti dal cercare il suo corso d'acqua, il maestoso padre Reno. Finché non sei a pochi metri da lui, non punteresti una mela marcia sulla sua esistenza. Consulti la mappa, quella ti dice che voltando l'angolo ci sei e tu pensi, si sarà sbagliato il mappista.
Il mappista?
Sì, il compilatore della mappa, il topografo.
Ah, ecco.
Devi arrampicarti sugli argini, alti quanto le mura di Troia, e soltanto da lì sopra riesci a vederlo. Capisce che roba?
E lei mi ha impedito di vedere il giallo in TV per raccontarmi una simile sciocchezza?
Io le ho impedito...
Io avevo acceso e già mi pregustavo quel brivido dietro la schiena che mi piace tanto. E lei si è catapultato a spegnere.
Ma il mio racconto non è mica finito qui, è appena cominciato, anzi.
E allora vado avanti. O accendo
no,
la
no,
TV.
No. Sono lì in cima all'argine. In contemplazione di quel fiume carico di storia, quando avverto una sensazione strana, come di freddo.
Era entrato con i piedi nell'acqua, semplice.
Ah, una sensazione astratta, un disagio interiore. Alzo lo sguardo e noto a qualche metro da me una presenza femminile, una donna ancora giovane e piacente, vestita interamente di nero.
Un'altra delle sue donnesche imprese. Ma in Spagna son già 1003.
Una figura ieratica, sacerdotale. Non si cura affatto di me, ma, come dire, sembra essere là soltanto perché ci sono anch'io. Per un istante penso... È un aspirante suicida, devo intervenire, ma non ho il tempo di fare un passo che lei si avvia giù per le scale con la stessa solennità manifestata passeggiando sugli argini. Decido di seguirla.
E che dubbio c'era?
Quella figura mi ha messo addosso un'agitazione che non riesco a controllare. La vedo attraversare e voltare al primo angolo, ma quando sono lì, lei non c'è più. Puff, sparita. Mi fermo ad un caffè per una birra. Avverto come una sorta di arsura, di gola secca.
Di bocca asciutta.
Mentre bevo, automaticamente tiro fuori dalla tasca il biglietto del volo di ritorno Basilea-Roma. Ore 17. 17, capisce? Comincio a tremare. Non posso fare a meno di collegare quel numero con la figura nero vestita. Finisco la mia birra e torno in albergo per ritirare il bagaglio. Solo allora mi accorgo che ho occupato la stanza numero
17.
Salgo sul bus per l'aeroporto con lo spirito di chi va al patibolo. Sull'aereo, rincantucciato nel mio posto, faccio mentalmente la pace con i passati rancori. Giudico per la prima volta serenamente i molti errori commessi. Dico addio ad ogni desiderio insoddisfatto e mi dispongo ad aspettare la fine.
E poi? Cadde l'aereo? Cadde?
Certo che cadde, e lei ha davanti a sé il fantasma di Augusto Cernecchi. Ma ragioni prima di tirar fuori dalla bocca simili stronzate, baggianate. Rincasando, ero ancora nello stato d'animo di chi ha chiuso con la vita. Di conseguenza, tutto mi sembrò estraneo. La casa, i parenti, il gatto, gli oggetti cari. E ora che ci ripenso, posso dire che da quel giorno, con la vita, non ho più riaperto.
Ah. Sì, però, che giorno era? Non me l'ha detto.
Primo maggio, perché?
Primo maggio? Cioè, tutto è chiaro, allora!
Chiaro?
Che ricorrenza è il primo maggio?
La festa dei lavoratori.
E il destino? Non è forse un gran lavoratore? Avrà incrociato le braccia anche lui quel giorno, ecco.
No, ma cosa fa?
Accendo la televisione.
No,
cerco di recuperare.
Che cosa?
Il tempo sprecato.
Ma no, le ho consegnato un pezzo di me, il più intimo e delicato, forse. E
se,
lei?
Se lo riprenda pure. Io non so che farmi.
Ah già, ma certo. Se si eccettua quel sordido patto in virtù del quale alla fine del mese io le consegno quasi per intero la mia pensione in cambio dei servizi del tutto inadeguati che lei mi fornisce, tra noi non c'è niente in comune.
E che ci dovrebbe essere? Stima? Devozione? Amore?
A me basterebbe un moderato rispetto. Sono un uomo alla fin fine, non un cane randagio.
Un uomo randagio? Siamo lì, senza un amico.
Ma cosa fa? Allude?
No, dico pane al pane.
No, lei dice fiele al miele.
In 3 anni che è qui non ha ricevuto una sola visita.
Le visite le faccio io agli altri, non è luogo per ospitare amici, questo.
E poi neanche una lettera.
La posta vado a ritirarla di persona.
Bugiardo. E le bugie sono il degno companatico dei crimini più efferati.
L'arteriosclerosi si è messa a galoppare.
Io criminali della mia pensione non ne voglio.
Non urli.
No.
Forse che un po' di urli mi sciuperanno i timpani. Non ho io forse in vita mia sentito leoni ruggire e non ho udito io il mare tempestato dai venti, furibondo come un cinghiale schiumante di rabbia.
Eccolo.
Non ho sentito io più di una volta i reboanti comandi sul campo di battaglia e i cannoni di Giove rintronare per la cappa del cielo.
Ma cosa dice? Cosa dice?
Shakespeare, la bisbetica domata, atto primo, scena seconda. Lei mi giudica, mi inquisisce. Non smette mai, da come tossisco, dal modo di tirar su le serrande, dalle pieghe che porto ai pantaloni.
Senta, facciamo una partitina a dama?
E il verdetto è sempre lo stesso, sempre.
E i rebus? Ce n'è uno cifrato difficilissimo. Ma per lei, signor Augusto, roba da poppanti.
E perché? Perché lei non ammette modelli di vita diversi dal suo. Al mio paese questa si chiama intolleranza, meglio, integralismo. Al confronto Khomeini è stato un dilettante.
Gioco dell'oca.
Non si sforzi di tentarmi con i suoi diversivi.
Allora, Scarabeo.
Le uniche tentazioni dalle quali non so ancora difendermi non me come le può certo suscitare lei.
Porco!
Un ennesimo gioco di pazienza questo, non lo conosco.
No, il porco è lei, con i suoi pensieri osceni, il suo vergognoso
passato. Ci stavo arrivando, cara la mia signorina Goretti Santa Maria, un tantino più agé.
Sfacciato.
Mi sono goduto la vita, io, sicuro. Ho arraffato a piene mani quanto mi è capitato a Tiro, mi creda. Dalle tavolate in onore di Venere, per parlar fiorito, mi sono sempre levato sazio di tutto. Se la decenza me lo passa, ruttante, per aver spazzolato fino all'ultima briciola.
Che schifo!
E lei, invece, cosa ha fatto? Sentiamo.
La mia vita non la riguarda.
Ha digiunato. È stata a guardare quelli come me, impegnati nella sola occupazione per cui vale la pena di sostare in questo cesso di mondo. Guardona!
Per sua norma e regola, io non ho gettato neanche la più fuggevole occhiata su simili sconcezze.
Guardona! Lei sì che mi fa schifo.
Vada, vada fiero del suo operoso passato.
Lo può ben dire. Una occasione che è una, non me la sono fatta scappare.
Un caprone all'interno di un gregge.
Negli ascensori, nei capanni al mare, nelle cabine telefoniche.
Ah, voleva rassomigliare a un caprone, sì. Complimenti, ci è riuscito.
Nei bagni delle stazioni, nei guardaroba dei ristoranti, nelle cestovie di montagna.
Ma ora che il suo manto è tutto spelacchiato, il gregge le ha dato il bel servito.
Nei gabbiotti incustoditi dei passaggi a livello custoditi, negli spogliatoi per sole donne delle piscine, nelle cabine tipo 4 foto 1000 lire.
E magari in un letto mai.
Del meglio mi scordavo.
Caprone.
Sicuro, com'è sicuro che a farla parlare è l'invidia. In cuor suo avrebbe voluto fare altrettanto, se non peggio, ma le è sempre mancato il coraggio di affrontare il giudizio della gente cosiddetta per bene.
Parla vanvera, cacciavento dalla bocca.
E allora si è inventata su uso e consumo la storia dell'amore unico, eterno, incorruttibile. Ci metterei la mano sul fuoco.
Bravo, ce la metta su questo accendino. Ce la metta la mano sul fuoco, dai.
Ma cosa fa? Spenga quel coso, posi quell'aggeggio.
Dimostri che le sue non sono mere chiacchiere, ma verità profonde.
Ma le può sfuggire di mano e ti prende fuoco tutto.
I martiri cristiani non arretravano se la verità è dalla sua parte. Non si farà la minima scottatura.
Lei non ci sta con la testa.
Un'ordalia, un giudizio di Dio le chiedo, tutto qui.
Non c'è mai stata, del resto.
Le dia la mano. Avanti!
La smetta! Ci siamo divertiti anche troppo.
Che gelida panino, se lo lasci riscaldare. Cosa fa? Cosa intende fare?
Chiamare la polizia.
No!
Accidenti. Accidenti, non c'è linea.
Eh no, purtroppo.
Ha tagliato i fili. Vuole ammazzarmi o cosa?
Ma non dico scemenze. Stanno cambiando la centralina. Non ricorda.
Metta via quel lanciafiamme. Metta via quel lanciafiamme o le spacco la testa.
Ma sì. Lo avevo conosciuto ad un concerto. Mi ci aveva portato la mia insegnante di educazione musicale. Lui era un pianista già celebre, nonostante la giovane età.
L'altra volta mi ha parlato di un pilota di sommergibili.
Non me la sentivo di raccontarle tutta la verità.
Leggevate insieme, trepidando 20.000 leghe sotto i mari.
Adesso sento che posso. Che lei non farà un uso scorretto della fiducia che le accordo aprendole una finestrella sul mio cuoricino. Allora, siedo in prima fila. Sul fondo Dietro la pedana un affresco con figure mitologiche. Amore e psiche, mi sussurra all'orecchio l'insegnante. Io fisso quelle figure e via via mi sento soffocare.
Erano nudi?
Sì, ma non sono i loro corpi senza veli a togliermi il respiro. No, sono i loro volti, due volti, giovani, bellissimi, che esprimono nello stesso tempo dolcezza e struggimento. Mentre la sala rumoreggia in attesa del concertista, fisso più intensamente le due figure. E a un tratto nel volto di lei mi pare di riconoscere, non si stupisca, di riconoscere me, capisce? Più bella forse, sì. In quel punto entra il pianista, salutato da uno scoppio di applausi. Lui si inchina a ringraziare il pubblico, resta qualche istante in quella posizione di rispetto e quando va per tornare eretto...
Non ce la fa! Il colpo della strega! Ma... piegato in due, formidabile! Tutti a casa! Il concerto è rimandato a strega da stabilire! I paganti passino al botteghino per il rimborso!
Bastardo! Con il suo cinismo lei è capace di rovinare tutto!
Ma perché ormai so come vanno a finire le sue storie! Dunque, aspetti, quando lui va per sollevare la testa, uguale sputato al dio amore raffigurato alle sue spalle.
Come ha fatto a indovinare?
Chissà.
Ah, lei avrà dei traffici con il demonio, con quei suoi precedenti, del resto.
Sì, me lo sono trovato spesso sul mio cammino e sempre mi ha dato la precedenza. Ma lasciamo perdere, arrivi al sodo. Che cosa successe? Dopo il concerto, intendo. Fuggiste insieme?
Perché avremmo dovuto?
Se non altro per onorare il messaggio dell'affresco che vi indicava di entrare nel primo bosco e mettervi nudi anche voi.
Si sbaglia. È stato proprio quella sera che attraverso quell'affresco mi si è chiarito il mio avvenire, che ho capito di essere destinata ad amori strettamente platonici, contemplativi, spirituali.
E allora ha scambiato un mito per un altro. Quei due, amore e psiche, se non lo sa, scopavano come ricci.
Oddio,
e sviene. Ma non si possono chiamare le cose con il loro nome, che lei sviene. Su, dai. Non è morto nessuno. Prenda un po' d'acqua. Ne farà bene o non le farà niente. Chi sono non si sa, ma medico certo no. Ehi, ha messo su qualche chiletto, signora mia. L'ultima volta che è andata giù pesava di meno. E lei però, come è fatta, dovrebbe dirigere un'opera pia, non una pensione. Non siamo al porto, ma neanche davanti all'altissimo. Dai.
Che cosa è successo?
E dalla mia bocca è partita una parola che per poco non l'ammazzava.
Crudele, lo sa che non reggo le espressioni forti. Che il linguaggio troppo colorito mi manda...
In cortocircuito, lo so, sì. La sua particolare educazione...
Figlia di magistrato...
E collegio di suore...
E la solitudine...
Di cui si è sempre cibata, balle... Lei si sente male perché quelle parole risvegliano di colpo i suoi desideri inappagati, gliel'ho già detto. Lei ha compresso la sua vera personalità. Lei, signorina Ketty, è una donna ad aria compressa.
Ma no.
Tutto quanto avrebbe voluto fare e non ha fatto.
Chi le dà tanta certezza?
La ragione, come sempre.
A me l'istinto assicura che...
Non ci serviamo dallo stesso fornitore di certezze, è chiaro. Le rose che non... colsi, per dirla con Gozzano, glielo garantisco io che ne ho fatte di cotte e di crude.
Davvero?
Sì, di scotte mai.
E cosa dovrei fare secondo lei Per guarire, intendo. Immergermi nel turpiloquio. Lasciarmi trascinare dalla sua eloquenza in un ottovolante di espressioni stomachevoli, a base di lacerti e non i più decenti del corpo umano.
Non sono problemi miei. Io me ne vado a letto.
Aspetti.
No, sono stanco. Buonanotte.
No, ero morta. Morta. Non davo più segno di vita. Ecco, 6 settimane, 40 e più giorni tra la vita e la morte. E
dove? Quando?
Qualche mese dopo la ben nota sera del concerto. A quel tempo avevo da poco terminato gli studi superiori, ma non potevo permettermi l'università.
Scusi, il padre magistrato?
Non tolleravo l'idea di farmi mantenere dai miei. Ecco. Oh, ma lei stava andando a dormire.
No.
Io la trattengo. No, mi scusi, come non detto.
No, la sua morte, anche se soltanto sfiorata, mi incuriosisce tanto da togliermi il sonno. Continui pure.
Ecco, io... ogni mattina setacciavo gli annunci economici dei giornali, quelli per intenderci che cominciano con la parola circa,
sì.
E fu un annuncio di quel genere che mi riportò sul sentiero assegnatomi dal destino. Circasi, segretaria, bella presenza, buona conoscenza inglese e francese. E la presenza a quel tempo non era da buttare via. E 4 parole, nell'una come nell'altra lingua, riuscivo a metterle in fila. Ecco, mi precipito all'indirizzo riportato sul giornale. Chi mi viene ad aprire?
Il pianista!
No, questo è troppo. Questo è troppo. Lei è la reincarnazione di Nostradamus.
Molto più modestamente ho dato assieme a lei qualche occhiatina alle telenovelas.
Pallido in volto, un cencio e disperato. Mi disse che quell'annuncio era démodé. Proprio così mi disse, dal momento che, abbandonato dal suo amore, aveva in programma, sì, in programma, proprio in programma, mi disse, di togliersi la vita.
E lei?
Io mi installai in quella casa, decisa a guarirlo dal suo sconforto o a morire con lui. Passarono giorni e giorni, durante i quali io condivisi i suoi lugubri silenzi, asciugai il suo pianto torrenziale, seppi essere l'ascoltatrice ideale dei suoi furori verbali. Finché una mattina successe l'irreparabile.
Si sparò? Lo trovò impiccato nel bagno?
Fece ritorno il suo amore.
E parla di irreparabile? Che pozzo di egoismo è lei? Arriva la medicina che può guarire la persona che ama e avrebbe dovuto gioire con lui.
E così fu. Certo, allora, quando sentì che la tarantella di Rossini, eseguita a 4 mani, aveva scacciato via dalla tastiera del pianoforte la marcia funebre di Chopin, suonata fino a qualche minuto prima e ossessivamente con un dito solo, mi misi l'anima in pace. Almeno lui tornerà a vivere, a distribuire a destra e a manca i doni del suo talento. E in punta di piedi mi accostai alla porta.
È una guardona, l'ho già detto.
No, niente affatto. Volevo andarmene via portando con me l'immagine di lui, di nuovo felice accanto al suo ritrovato amore. Quell'immagine mi avrebbe dato la forza di affrontare la solitudine che mi attendeva. Sì, il sacrificio, signor ambasciatore. Che piacere ineffabile il sacrificio. Aprii quella porta con estrema cautela, non per la paura di venire scoperta, no, per il rispetto che mi ispirava quella imprevista felicità. Un istante dopo non capivo più niente. Dov'ero? Che giorno era? chi ero me stessa. Il colpo fu terribile.
La porta! La porta si apre giusto mentre lei si accosta per guardare. Una portata in pieno grugno, formidabile, sensazionale. Sangue dalle narici a fiotti. Tamponi, garze, ghiaccio emostatici, principio di trauma cranico, prognosi riservata.
Non fu la porta a colpirmi, ma quello che vidi al di là di quella porta. Sei settimane di febbre a 41. E nel delirio sempre la stessa immagine, sempre due spazzole.
Due spazzole?
Pelo contro pelo.
Che razza di allucinazione. Ah, ci sono! Il dettaglio! Le è rimasto impresso nella retina il primissimo piano dei due sessi che...
I baffi di quei due che si baciavano.
I baffi. Ah, intendo! La giovanotta, sì, insomma, l'oggetto del desiderio infelice del suo artista era un giovanotto. Conclusione, il suo impossibile amore era un garofano verde. Ecco perché impossibile, chiaro. Sì. Beh, succede. Quello che non succede è di entrare in coma davanti a cose del genere, ecco.
Ma queste cose io non le sapevo. Io non arrivavo neanche lontanamente a sospettare.
Sì, ma ora le sa, è da un pezzo, dunque non è il caso di farne una tragedia ancora oggi.
E poi l'universo intero mi appariva in una luce differente. Un'amica, incontrandomi per strada, mi abbracciava e mi baciava. E io restavo impietrita a immaginare chissà quali imbarazzanti implicazioni. Vedevo in un cortile due galline razzolare e rotolarsi assieme. L'omosessualità è arrivata anche tra i polli, era la mia impressione. Ma oddio. di più, non riuscivo, sul lavello della cucina, a mettere due bicchieri impilati l'uno nell'altro senza pensare. Li sto costringendo a un rapporto inconfessabile. Sì, caro mio, si fa presto a dire colpa tua se non ti sei costruita un'esistenza normale. Io ho subito un trauma. Vogliamo tenerne conto, sì o no?
No.
Perché?
Se non era questo, sarebbe stato un altro. Lei era predestinata, purtroppo, cara signorina.
Ma come, lei non crede al destino e crede al predestino?
Ma diciamo allora predisposta.
Ma che cosa?
A prendere le porte in faccia. Non siamo fatti tutti allo stesso modo. Ci sono le pellacce e ci sono le pelli delicate. Le carte da imballaggio, di quelle cerate, sa, che puoi strapazzarle come credi e non succede niente. E le carte veline, che al minimo strappo si lacerano. Si rassegni all'estinzione, mia cara signorina Ketty, pelle di neonata.
Già.
Agli esemplari della sua specie non rimane che scomparire e forse tra qualche millennio farà la sua bella figura in un museo di storia naturale per la gioia delle scolaresche di quel tempo.
Ma cosa dice?
Da lei può venire un fossile meraviglioso, magari incompleto, un avambraccio in meno, una tibia lesionata, non sempre si giunge ai posteri tutti interi, metà scheletro e metà calco di gesso e un cartellino alla base, Ketty Saurus, eccetera, eccetera. Darwin, la selezione naturale. Lei è di troppo, in poche parole. Si levi dai piedi e lasci il posto a me.
Ah! Finalmente!
Finalmente cosa?
Finalmente mi è chiaro il suo disegno!
Ma quale disegno? Io non ho disegni!
Ma sciocca io che mi sono fidata! Che l'ho messa a parte di tanti piccoli segreti, come si tiene la contabilità, le dichiarazioni d'obbligo al commissariato, il salumiere che vende il prosciutto al prezzo migliore!
Ma che sta rimestando? Cosa sta rimestando in quel tegame che tiene per scatola cranica?
Dovevo aspettarmelo, dovevo aspettarmelo da uno che schizza fuori dal nulla, senza referenze, senza garanzie che non siano le sue stesse chiacchiere.
E allora? Vuoi parlare chiaro?
No, ha parlato chiaro lei, per conto mio.
E quando?
Un attimo fa.
Sì.
Levi dai piedi e lasci il posto a me. Lei si è messo in testa di eliminarmi e di gestire questo esercizio improprio, infame.
Ah, lei ha pensato di... Sicuro? Sicuro? E ci metterò delle donnine compiacenti.
Bravo.
Che attireranno quei clienti che ora latitano. Chez Auguste ha grandi caratteri rossi. Il
ecco.
Tutto da copertura a uno spaccio di droga. Gliela incarto o la consuma qui? Danari a palate! Un Eldorado!
E io la denuncio. Domani a prim'ora. No, anzi, no, subito. Ecco.
E la linea? Ha dimenticato che è stata tagliata?
No, un biglietto. Scriverò un biglietto, ecco.
Ma come le è potuto saltare per la testa? Un rudere di ostello. Quattro mura marce, fuori da ogni transito, sulle quali da un momento all'altro può passare un colpo di spugna e amen.
Spugna?
Sì, uno di quei bulldozer cancella tutto.
No, non lo dico!
Ma quanto dovrò penare stanotte?
Non voglio morire!
Vabbè, non muoia! Cosa vuole che le dica?
La morte mi fa orrore, la morte, non posso neanche pensarci. Finire sottoterra, margire in una tomba e vermi i miasmi della decomposizione.
Beh, si faccia cremare allora.
Beh, dovrei comunque morire prima.
E chi è lei, sentiamo, per rivendicare il diritto all'eternità?
Non lo so e non la voglio sapere.
E io? Che dovrei fare io?
Ma che vuole che mi importi di lei?
Ah, gli altri possono schiattare quando e come credono. Lei no, lei si rifiuta, presenta ricorso, sottoscrive un patto di immortalità.
Sì, ma... Immortalità? Va bene, accetto allora.
Deo gracias.
Ma non prima di cambiare. Non posso!
Cambiare che cosa?
Morire prima di avere fatto le ossa.
Morire è appunto il modo per fare le ossa.
Finire i miei giorni senza... Senza prima avere conosciuto la parte di esistenza della quale io sono rimasta all'oscuro. A parole, ben inteso. Io sono disposta a provare... Sarò un allieva modello.
E il maestro?
Lei, chiaramente.
Io?
Non le farò perdere tempo. No. Studierò, mi eserciterò giorno e notte, come alla scuola del recupero. Ma lei mi deve garantire che userà un po' di delicatezza in considerazione della mia particolare condizione. Che non mi farà dire subito tutto quanto, no. Che in principio adopereremo delle immagini, dei giri di parole, che procederemo per gradi, insomma.
Un corso triennale, è così? Buonanotte!
No, mi aiuti! Mi dia una mano, la prego! Ma... Lei, signor Augusto, ne ha viste di tutti i colori e ne ha fatte anche... Mi trasferisca le sue esperienze, non tutte, ben inteso, quelle che ritiene più formative, Mi aiuti a sciogliere questo terribile nodo, a scardinare questa porta blindata che mi ha sempre tagliato fuori da ogni... Ecco.
Ma che cosa pretende da me?
Lei mi deve insegnare a guardare in faccia anche le realtà più crude, senza provarne terrore. Tutto qui.
E le sembra poco. È tardi ormai. Si rassegni. Da tempo siamo a bordo di un treno, mia cara signorina Ketty, un treno in corsa. Anche se ne raggiungiamo la coda, non per questo arriveremo a destinazione dopo gli altri viaggiatori. Siamo vecchi, vecchi, lo vuol capire, sì o no? Io stesso, che a suo dire ne ho viste e fatte di tutti i colori, Quando la mattina esco dalla doccia e lo sguardo per caso mi va a cadere sullo specchio e dunque ho modo di constatare in che stato è ridotto quello che, non per vantarmi, era uno spettacolo niente male, devo chiudere gli occhi o guardare da un'altra parte. E lo stesso non posso fare a meno di rabbrividire.
Ma non riduca come sempre tutto alla stessa cosa, via! Non è al caprone che mi appello, ma all'uomo!
Ah sì? E allora mi stia bene a sentire. È mezzanotte passata di una serata squallida come poche, funestata oltretutto da una cena di fronte alla quale il rancio di San Quintino è un saggio di alta cucina.
Il mio arrostino!
Secco, credimi, tutto un carbone. E a me è perfino proibito perché produce bile che ingenera collera. E siccome siamo un tantino collerici tutti e due, non sarebbe stato male restar digiuni fino a domattina piuttosto che aggravarsi lo stomaco di carni ultra arrostite. Sempre la bisbetica, atto quarto, scena seconda.
L'attore. Io l'ho detto che doveva fare l'attore.
E per dopo cena, come se non bastasse, mi sono dovuto ingollare il sorbetto di tutte le sue stronzate di vecchia zitella in soluzione di acido solforico.
Questo però non è più Shakespeare.
Infatti sono tornato ad essere io e nella mia migliore forma.
Io non voglio sentire!
Vede due froci che si baciano e le si bloccano le mestruazioni per tutta la vita. Mi dica se non sono stronzate!
Non ho detto questo! No, no, ho detto questo!
Stronzate! Ha sentito benissimo! Stronzate! Plurale di stronzata, sostantivo femminile che deriva da stronzo. Sostantivo maschile, questa volta, che sta ad indicare la forma tipicamente cilindrica che assume la merda quando ci esce dal culo. Ci esce anche a lei, gentile signorina tutto spirito, anche a lei culo, ha capito cosa intendo per culo? Questo è questo! Culo, sostantivo maschile che sta ad indicare l'orifizio posteriore addetto a funzioni espellenti dall'interno verso l'esterno, anche se c'è chi preferisce attribuirgli funzioni impellenti, vedi il pianista e il suo amore, ovvero dall'esterno verso l'interno, che comunque non sono cazzi nostri. Cazzo, sostantivo maschile che sta ad indicare l'organo della riproduzione, il creapopoli, per dirla alla Rabelais. Buonanotte!
Io sto per svenire! Io non posso, abbia un briciolo di pietà!
La scuola del recupero non è mica un asilo d'infanzia, Buonanotte!
Ho paura, non vede che tremo tutta, mi tenga almeno la mano!
Se la tenga con l'altra, faccia tutto da sola, onanismo si chiama, o masturbazione, se preferisce!
Io ho la golarsa, mi dia da bere ancora!
Orini nel bicchiere e mandi giù!
Ho freddo, sono gelata.
Si caghi addosso, la sua merda la riscalderà. Fine della prima lezione. Quanto ai suoi sospetti sulla mia vera identità, voglio dirle che sono fondati. Lei non offre la sua ospitalità a un diplomatico, ma ad un avvocato. E che avvocato? Un principe del foro. Perché ho smesso di esercitare? Perché dopo aver stravinto in un difficilissimo processo, un caso rifiutato da tutti i miei colleghi perché ritenuto disperato, ho inteso smettere la toga, come i grandi tenori che dicono addio alle scene prima dell'inevitabile declino. Buonanotte! Buonanotte, 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 buonanotte!
Sì! Come se non sapessi che anche questa è una menzogna! Un'ennesima maschera dietro la quale nasconde il suo vero volto. Ma stia allerta! Stia! Se il diavolo fa le pentole, non i coperchi, a fare i coperchi ci pensano le donne.
Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli con Ketty Fusco e Augusto Di Bono. Editing e sonorizzazione Massimo Scampicchio. Regia Claudio Laiso.